Radio Thor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi con noi un artista che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Alberto Giovinazzo. Ciao Alberto.
Ciao Pietro e ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Thor.
Grazie a te per condividere questo momento, questo spazio, quindi, e soffermarsi. Allora, partiamo proprio un attimo dal tuo rapporto proprio col tempo. Ecco, voglio sapere che legame hai col tempo che passa.
Il tempo che passa lo si può vedere dai miei capelli, so che siamo in radiovisione, diciamo così, ma e quindi non si può avere uno sguardo dettagliato della mia cute, però diciamo che non è più folta e florida come una volta, quindi questo è un po' il segno del tempo che passa su di me. In realtà sono giovanissimo. Però ho avuto sin da piccolo questo approccio un po' old, no? Questo sguardo verso il cantautorato che solitamente è inusuale in un ragazzino di 14 anni. Invece io mi presentavo ai concorsi canori con il bacio sulla bocca di Vano Fossati, quindi questo forse descrive un po' il mio rapporto con il tempo. Sicuramente ho una grande affezione verso il tempo passato, un tempo che non ho vissuto, che solitamente sempre risulta ai nostri occhi sempre interessante, accattivante, nonostante appunto non sia stato vissuto, ma così lo è oggi e lo è stato anche per le generazioni precedenti e credo lo sarà anche per quelle future. Quindi ho sempre strizzato l'occhio verso nei confronti di un tempo passato. Le relazioni che ho con il tempo moderno invece sono abbastanza strette, abbastanza vive, perché è un tempo che vive, un tempo che leggo e che poi traduco in musica con i miei lavori.
Cantautore, quindi il tuo è un viaggio interiore. Voglio sapere cosa hai scoperto sino ad oggi in questo viaggio interiore che ti fa un po' paura.
Sì, esatto, è un viaggio interiore che mi ha permesso di portare, diciamo, i frutti musicali che ascolterete, insomma, nei prossimi mesi. Che cosa mi ha permesso di conoscere? Mi ha permesso di conoscere sicuramente tantissime storie che non vengono dalla fantasia, ma vengono da voi e vengono poi diciamo implementate grazie alla fantasia e all'immaginazione, ma sono storie che vengono dalle persone che ho avuto il piacere di conoscere in questi miei anni di vita. Non so se mi spaventa, ecco, questo forse non lo direi.
Mastro Simone, il brano, lo possiamo dire, è una vera e propria denuncia, no? Denuncia sociale, questo il tuo brano. E quindi da lì conferma, ecco, il fatto che la musica è qualcosa di rivoluzionario, cioè può smuovere le coscienze altrui. Quindi, ecco, tu sei consapevole di questa grossa responsabilità.
Sì, assolutamente sì, so che quando si prendono delle posizioni sociali, che poi spesso forse vengono lette come posizioni politiche, ma d'altronde tutto è politica, e questo non lo dice Giovinazzo, ma lo dicono gli studiosi veri. Quando si prendono questo tipo di posizioni sicuramente bisogna avere della consapevolezza in ciò che si scrive in primis, poi in ciò che si narra e infine in ciò che si canta, ecco, e che si propone agli ascoltatori. Sicuramente non è un brano dalla tematica facile, con una tematica blasonata, e con questo non voglio sminuire il lavoro di nessuno. Sicuramente è un tema che richiede un'attenzione particolare perché tale attenzione è stata, diciamo, posta in primis da parte mia quando mi sono messo a lavorare su questo tema, nel pieno rispetto delle storie, appunto, come ti dicevo, che ho incontrato nella mia vita, perché si parla anche di questo, quando un artista mette ad opera, no, le storie che ha incontrato durante il proprio cammino, è giusto che vengano rispettate queste storie ed è giusto che vengano rispettate le persone che abitano dietro queste storie.
Proprio perché, ecco, l'argomento, no, legato al caporalato è qualcosa di reale, di concreto, cioè non è, cioè è presente, insomma, è presente qui oggi, no? Ecco, cosa è stato complicato? Cioè, quale aspetto del caporalato è stato complicato, ecco, raccontare?
Senz'altro la figura di chi questo caporalato lo subisce, che in realtà è stato il punto di partenza, ma è stato il punto più difficile per la stesura del brano, ma anche per la realizzazione del videoclip. E, quindi, con questo voglio dire che non è stato difficile descrivere la figura del caporale, perché è una cosa abbastanza assimilata, ma è stato difficile descrivere lo stato d'animo di chi questo caporalato lo soffre, ecco, e lo subisce sulla propria pelle. Infatti, nel videoclip che invito insomma, i nostri radioascoltatori di andare a guardare su YouTube, ho volutamente diciamo, nascosto la figura del bracciante. C'è quella del caporale, ci sono le azioni tipiche del caporale, ma non si vedono mai i volti dei braccianti, volti che non sono presenti neanche nella copertina del singolo, proprio per indicare l'assenza della loro identità, l'assenza delle loro passioni, perché tutto ciò non conta nel caporalato. Ciò che conta è la forza lavoro, no? Le loro braccia e le loro 12 ore sotto il sole rovente delle estati meridionali.
Ma il sindacato oggi tu pensi che sia lontano dalla realtà? Per questo anche accade ancora, cioè ancora è presente questo fenomeno, proprio perché il sindacato forse non rispecchia la realtà che viviamo?
No, assolutamente, il caporalato non è lontano dalla realtà che viviamo, anzi è dentro la realtà che viviamo,
Sì, ma dico,
perché
è
i prodotti
sindacato,
che...
dico, è lontano forse dalla realtà, per questo non si riesce a risolvere il problema del caporalato, forse perché è lontano il sindacato.
Guarda, no, ti rispondo dicendo che purtroppo dovrebbe essere un problema sindacale, ma non lo è, perché è un problema che avviene di nascosto da tutto ciò che è regolamentato. Il sindacato è un organismo istituzionale
Legale,
regolamentato
sì, certo.
che è legale, mentre le fasi del caporalato purtroppo avvengono in luoghi geograficamente particolari in primis e in secondo luogo avvengono in fasi della vita quotidiana esterne da quella sociale. La famosa selezione dei caporali nei paesini meridionali avvengono alle 3 di notte, quando tutte le città e insomma i paesini dormono, ecco, e quindi purtroppo non è un problema del sindacato, lo è fortemente, ma purtroppo sicuramente non si pone la giusta attenzione a questo fenomeno, e soprattutto questo fenomeno agisce in maniera molto lontana dal sindacato.
Certo. Senti, voglio sapere, ecco, com'è il tuo approccio creativo? Nel senso che tu, per raccontare le tue storie, ecco, di cosa hai bisogno? Certamente hai bisogno che, no, di un occhio particolare che vada oltre, ecco, la siepe, come ho detto all'inizio, no? Perché giustamente per poter riconoscere, no, delle storie da raccontare. Però, ecco, quali stimoli devono arrivare per poter scrivere una canzone?
Beh, deve arrivare un fastidio interiore dopo che ho ho conosciuto una bella persona, ho una bella storia nel mio cammino di vita, come appunto dicevo prima. Questo fastidio interiore spesso si trasforma in tormento, no? È un po', sì, è forse il tormento dell'artista, che poi nella mia quotidianità mi fa sempre pensare a quella determinata storia, a quella determinata vicenda, spesso perché appunto poi mi riferisco a tematiche sociali, quindi no, la mia mente e la mia sensibilità non riesce poi a distaccarsi da quella storia, e questo purtroppo a volte è anche un male, no? Perché il trasporto emotivo va bene, ma a volte essere distaccati aiuta la propria salute psichica, ecco. Però diciamo che questo fastidio poi, se si traduce in delle opere che possono aiutare non solo la persona che ti ha raccontato una storia bellissima, ma anche altre mille storie, e strappare un sorriso, comunque dare conforto, no? Ad altre 10, 100 o spero 1000 persone, sicuramente questa è la paga più bella che un artista possa ricevere.
Domanda assurda, domani devi fare un giro in barca con Giorgio Gaber. Voglio sapere se questo giro in barca con Giorgio Gaber avviene in pieno silenzio, godendovi proprio il rumore delle onde, il profumo del mare, o non lo so, cosa succede su quella barca con Giorgio Gaber?
Guarda, se con Gaber non usiamo parole, noi ci capiremo comunque, perché io veramente lo definisco il mio padre artistico, quindi così su due piedi immagino uno alla prua e l'altro alla poppa, con i classici movimenti teatrali che sono soliti di Gaber, ma posso dire anche miei, perché insomma mi piace molto dare spettacolo nelle mie rassegne musicali live. Quindi immagino noi due in silenzio che dialoghiamo col corpo, non so, in Riviera Romagnola piuttosto che sul Reno in Germania o sul Tamigi, ecco.
Senti, ma che cos'è per te? Cosa rappresenta davvero il teatro per te? Ecco, ma proprio quella magia del teatro, cosa rappresenta per te?
Guarda, il teatro è uno spazio comunicativo fondamentale. Credo che l'espressione corporea che si può trovare nel teatro rafforzi di gran lunga l'espressione artistica di un cantante. Quindi credo sia uno strumento aggiuntivo per trasmettere le emozioni che si celano dietro la musica. Il teatro davvero ci ha donato il dono dello sguardo, mi viene da pensare a Ettore Petrolini, no? Che è un po' il fondatore di quello sguardo che cattura lo spettatore. Ci ha donato qualsiasi cosa, conosce il nostro corpo meglio dell'essere umano stesso. Quindi credo sia davvero uno strumento comunicativo molto 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 forte.
Senti, un'ultima domanda, poi logicamente ricordiamo che tu sei presente su tutte le piattaforme, quindi chiunque può seguirti, acquistare la tua musica, insomma, scriverti, promuoverti, insomma, sotto tutti i punti di vista. E dopo ascolteremo per chiudere, quindi ascolteremo giustamente Mastro Simone e faremo, ecco perché io ho i capelli bianchi, faremo una dedica a qualcosa o qualcuno su Mastro Simone. Però un'ultima domanda te la voglio fare rispetto, ecco, proprio al discorso del momento ispirativo. Tu in parte già hai risposto, però legato proprio al silenzio. Hai vinto anche il premio Georges Brassens, e quindi vuol dire che conosci benissimo, insomma, anche il percorso artistico di De André, no? Siccome ho intervistato un collaboratore di De André, che mi ha raccontato quando insomma, ecco, De André creava, e lui mi ha raccontato che per creare De André si doveva appartare in silenzio in una stanza, e lì avveniva il suo momento creativo. Voglio sapere, ecco, cosa è per te il silenzio?
Bella domanda. Cos'è per me il silenzio? Il silenzio è riflessione, ecco. Il momento di silenzio si può avere anche nel caos più totale, cioè silenzio non, almeno per quanto mi riguarda non deve combaciare per forza con l'atmosfera che mi circonda. Posso trovarmi benissimo in metro, inserito nel caos più totale di una città metropolitana o frenetica, ma stare in pieno e assoluto silenzio con me stesso, proprio perché abbiamo questa grande capacità mi riferisco a tutti gli esseri umani, non solo agli artisti, di assentarci per un momento dall'ambiente esterno. Quindi il silenzio non devo per forza ricrearlo in una stanzetta buia con nessun rumore di sottofondo, ma posso ricrearlo nella mia anima, e a volte non c'è una necessità, quindi non dico ok, adesso mi metto in silenzio nel caos, no, questo sarebbe solo una mera teoria, ma è una, almeno nel mio caso è un approccio spontaneo, no? È qualcosa che tu non richiedi, ma che analizzi solo poi a posteriori. Quindi ecco, il silenzio è riflessione interiore, che è fondamentale in un approccio creativo, ecco. Stare in silenzio poi sviluppa la noia, che è fondamentale, e poi dalla noia nasce l'arte.
Benissimo, noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata. Adesso ascoltiamo Mastro Simone, ma a chi dedichiamo cosa dedichiamo Mastro Simone? Dopo aver ricordato anche che logicamente Mastro Simone è un tassello importante di Humus, l'album, no? Giusto?
Sì, ma infatti invito i radioascoltatori a seguirmi sui social. Potete trovare Alberto Giovinazzo, insomma, dappertutto. Ci tengo a precisare che la mia musica è gratuita, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Se non avete alcune piattaforme, come ad esempio Spotify, potete ascoltare i miei brani su YouTube, che è una piattaforma, insomma, accessibile a tutti, perché la musica deve essere fruibile. Quindi niente, vi invito a seguirmi sui canali social, perché appunto a marzo uscirà il mio primo disco di inediti dal titolo Humus, e spero, Pietro, di avere un'ulteriore chiacchierata sul disco, così da approfondire questo nostro, diciamo, discorso artistico musicale.
Certo. Allora, Mastro Simone, a chi o cosa lo vogliamo dedicare?
Beh, lo dedichiamo sicuramente a tutte le persone che davvero lottano ogni giorno per un pezzo di pane nei nostri terreni, ma anche in tutti i posti del mondo, che vivono purtroppo in condizioni iper disagiate, e spesso ci rimettono la pelle, come nel caso del bracciante Satnam Singh. Quindi lo dedico a tutti loro, e spero davvero di dare conforto anche solo per 3 minuti, per il tempo di una canzone, e di insomma far trapelare la mia passione e la mia condivisione con le cause di queste persone, ecco, perché mi piace sottolineare che stiamo parlando di persone, non di oggetti.
Assolutamente importantissimo quello che hai detto. Grazie di cuore ad Alberto Giovinazzo. Grazie.
Grazie a te, Pietro, grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Tor Italia, e un abbraccio a tutti. A presto.
Sigaro spento, riflessi di luce al tramonto, la stanchezza, la desolazione, nel furgone di Mastro Simone, clandestini, silenzio, sudore, su sedili di plastica nera, poco prima ha piovuto per ore, sui dorsali di questa pianura, c'è qualcuno che vorrebbe dire non vengo al lavoro domani se piove, ma nessuno lo fa, nessuno lo fa, dai campi alla fiatare, c'è chi ha fame, chi ha sete, c'è chi mediterà. ironici senza conforto, tutti lì come fossero fogli di un diario coperto da taglie. Già domani alla solita ora, messo in fila coi propri pensieri, c'è chi spera che Mastro Simone li cambiamo per oggi lavori, c'è chi invece vorrebbe scappare, fuggire, partire lontano da qui. Ma nessuno lo fa, no, nessuno lo fa. Dai campi alla statale, come le statue, fatevi sale, tra polvere e zanzare, la gente viaggia senza fiatare. C'è chi ha fame e chi ha sete, c'è chi mediterà.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo il nostro viaggio con una delle anime dei fantasmi dal futuro, ossia Davide Dalla Pria. Ciao Davide.
Ciao.
Basso e voce, logicamente salutiamo anche Dennis e Luca, no? Chitarrista e batterista. Allora, partiamo dai tempi che vivete, no? come band, come gruppo. Voglio sapere se in questi tempi vi sentite adeguati o avreste preferito fare gli artisti, insomma i musicisti, che ne so, negli anni 70, negli anni 80.
Ma guarda, adesso parlo io personalmente, sto bene come sto, nel senso che negli anni 70, per carità, si potevano fare una serie di cose che magari oggi non funzionano più, eccetera eccetera, però secondo me al giorno d'oggi ci sono delle opportunità che tanti anni fa non c'erano, e quindi tutto sommato ci godiamo le nostre libertà e approfittando anche della tecnologia che c'è al giorno d'oggi. Alcune cose sono più complicate, però altre in effetti sono rese un po' più semplici, quindi per una band piccola come la nostra devo dire che è un buon momento per esistere, insomma, tutto sommato.
E senti, rispetto al vostro, no, percorso, che è un percorso fatto di ricerca e quant'altro, però ecco, voi ritenete che deve continuare la ricerca o dovreste arrivare a un certo punto e dire questo ecco il nostro stile, diciamo, lato autentico?
Ma guarda, io penso di avere una filosofia tipo quella del perfetto chopperista, non so se hai presente la filosofia del motociclista, che la sua moto è bellissima così com'è, ma non è mai finita.
Che deve sempre rimettere mano, no?
Esattamente. Sì, no, è scherzo, però è per dire che alla fine un'identità di gruppo ce l'abbiamo, un nostro suono ce l'abbiamo, però è qualcosa che è soggetto ad un costante cambiamento e siamo in costante evoluzione, perché la nostra curiosità non si ferma mai e quindi continuiamo ad evolvere naturalmente.
Senti, ma che cos'è che unisce davvero, ecco, i vostri cuori, le vostre anime, le vostre menti? Perché non è un percorso in solitaria.
Certo. Ma guarda, siamo persone abbastanza diverse, con gusti abbastanza diversi, chiaro che ci sono dei punti in comune, altrimenti non ci saremmo qua tutti assieme, però penso che sia la passione per quello che facciamo, per la musica in generale, ad unirci
e anche la curiosità, la voglia di fare qualcosa di nostro, cioè di metterci con la nostra creatività a costruire qualcosa che prima non esisteva, e questo forse è il punto comune.
Ecco, voglio sapere, diciamo, ho ascoltato con attenzione la vostra musica e c'è una cura anche, no, proprio del dettaglio. Ecco, questa cura del dettaglio, del particolare, è più una forma di rispetto per voi o per il vostro pubblico?
Guarda, se ti dicessi che è una forma di rispetto per il nostro pubblico ti direi una bugia, perché se devo far bella figura dico lo facciamo per il pubblico. In realtà penso che ogni artista faccia innanzitutto prima musica per se stesso e quindi ci metta quello che vuole e che sente, e compresa anche appunto una certa cura in quello che fa. Dopodiché è vero che abbiamo bisogno anche di un responso, cioè chiaramente ci esprimiamo per avere anche così un pubblico, un feedback, quindi è importante che ci sia qualcuno che ti dica qualcosa, che ti ascolti dall'altra parte, però innanzitutto penso che la spinta sia una motivazione che abbiamo forte dentro di noi e ci teniamo, ecco, a quello che facciamo. Forse probabilmente il motivo è questo, insomma.
Tanta energia, no? Tanta energia in quello che fate, ma dove la trovate e la prendete tutta questa energia?
Ma penso che sia un qualcosa che si alimenta in un certo senso, cioè se tu hai una passione e la fai in qualche modo, la stimoli, la fai crescere, poi diventa un cerchio che non si chiude mai, nel senso che continua all'infinito e si autoalimenta, e penso che sia forse questo, perché vedo tanti, noi ovviamente, ecco, come età non siamo proprio dei ragazzini, però vedo che tanti che avevano una forte passione, che magari hanno cominciato assieme a noi, poi si sono fermati nel corso del tempo, non suonano più, fanno magari altre cose, però non so, mi sembra che si siano un po' spenti strada facendo. Sarà che noi abbiamo la fortuna di avere questa così follia da portare avanti, però penso che al tempo stesso ci tenga anche vivi, insomma, tutto sommato.
Voglio sapere come mai la scelta dei testi in italiano?
La voglia di esprimerci con la lingua che utilizziamo. Noi abbiamo fatto parte di band in passato, più di qualcuno, insomma, ha suonato in band dove si cantava anche in inglese, per esempio, e io stesso, insomma, ho scritto testi e cantato testi anche in inglese. Devo dire che in italiano per certi versi è quasi più difficile, cioè è una forma di... è un linguaggio un po' più complicato da rendere in ambito musicale, almeno per il genere che facciamo noi. Quindi è una scelta difficile, però al tempo stesso ti permette di parlare più direttamente con le persone che ti ascoltano e di entrare in contatto più facilmente, e quindi tutto sommato rispetto al paese in cui viviamo è una scelta quasi, non dico obbligata, ma che ci piace.
Sentite, voglio sapere...
Magari in futuro vedremo.
Certo. Ecco, chi fa arte, chi fa musica, giustamente io penso che l'obiettivo principale sia quello di lasciare un segno, no? Allora, fra 200 anni non ci saremo più fisicamente, ci saremo spiritualmente. Io voglio sapere, ecco, che cosa i fantasmi dal futuro vogliono lasciare ai posteri, quindi al futuro.
Mannaggia, io spero che tra 200 anni ci sia ancora qualcuno che ha voglia di ascoltarci, per me sarebbe già un mezzo miracolo, perché insomma magari i nostri pronipoti diranno: guarda, c'avevo un parente che faceva queste cose qua e per curiosità magari si metterà ad ascoltare queste cose, non lo so. Io personalmente, non so, penso di parlare anche a nome degli altri, l'idea di lasciare una traccia è affascinante ed è sì, di foscoliana memoria, però penso che forse lo stimolo più forte che abbiamo è fare qualcosa noi adesso, perché ci interessa adesso essere ascoltati. Quindi, come disse anche il buon Chiara Giovanni Succi, giusto parlando di Paolo Benvenu, hashtag cagateci, cagateci da vivi, perché insomma qui è ora che ci siamo, quindi insomma
sì certo, è normale che dobbiamo essere presenti sul qui e ora, certo, ci mancherebbe, non... Però ecco, invece, rientrando un attimo sul brano Sono come te, no? È un brano certamente che parla di disillusione, la sensazione di essere un po' intrappolati, no? Senza via d'uscita. Però voglio sapere che cosa rappresenta per voi davvero la speranza.
guarda, allora noi scriviamo canzoni, almeno i testi che scrivo io sono abbastanza poco allegri solitamente, abbastanza così malinconici, tristi, eccetera, ma alla fin fine lo faccio quasi per liberarmi di certe negatività, di certe frustrazioni, quindi in realtà a me serve proprio per alimentare la mia speranza, buttare fuori queste cose qua e stare un po' meglio. E parlando anche con chi ascolta poi le nostre canzoni, viene fuori un po' quella sensazione di sentire una certa energia, quindi forse la speranza e la positività è nell'energia che trasmettono i pezzi, magari il testo in sé per sé forse non dà proprio quest'idea qui, ma in realtà c'è un sottotraccia che viene fuori più dalla musica in sé, insomma.
Senti, domanda provocatoria per Luca, ma può esistere, coesistere una band senza la batteria?
Direi proprio di sì.
Quindi si può.
Si può fare.
Che di solito, no, si dice, no, che la batteria sia l'elemento, no, trascinante della band, insomma, cioè, invece non è così, si può tranquillamente ovviare.
Ma guarda, ci sono band anche di nostri amici che magari hanno elementi che vanno e vengono e c'è una mancanza qualche volta dell'elemento ritmico della batteria. E poi sai, è una scelta alla fine, c'è chi sì. Si esprime magari facendo musica elettronica per cui fisicamente la batteria non c'è, oppure musica acustica e quindi anche lì la sezione ritmica è praticamente inesistente. Sono scelte, alla fine noi siamo dei vecchi rocchettari affezionati anche molto ai nostri cari decibel, quindi ci teniamo a spostare molta aria quando suoniamo, quindi senza batteria la vediamo per noi, per la nostra economia un po' difficile, però si può fare, insomma.
Logicamente proprio in questi giorni, no, c'è stata l'uscita dell'EP, no?
Sì.
E ecco, voglio sapere, quindi è il vostro racconto, insomma, di questo momento, no, di vita, certo. E artistico. Ecco, ma adesso, dopo che sono pochi giorni giustamente che c'è l'uscita, quindi avete avuto già dei primi riscontri, ecco, lo riscrivereste allo stesso modo o cambiereste qualcosa? Tutto l'EP?
Una domanda difficilissima. Io di solito quando penso alle cose che faccio e che ho fatto, penso sempre, ah, ma questa cosa qui la potevo fare meglio, eccetera, però penso anche che artisticamente quando registri una canzone, cioè la scrivi, la componi, la registri, quel pezzo lì fotografa bene o male quel tuo momento della tua vita, e anche se sei venuto fuori nella fotografia con gli occhi chiusi, va bene così, comunque ti rappresenta nel bene e nel male. Quindi certo è tutto perfettibile, però anche no, chi se ne frega, nel senso che guardiamo avanti, i prossimi pezzi che scriveremo saranno sicuramente diversi e ci concentriamo sulla musica nuova, insomma.
Musica testo, voglio sapere se voi, ecco, è una cosa a cui ci avete pensato, nel senso di, ecco, date più importanza alla musica, agli arrangiamenti o al testo, o sono cose che avvengono in maniera talmente spontanea e naturale che, ecco, non ci avete mai pensato a dare più importanza alla musica o al testo?
Ma guarda, quando scrivi, parlo un po' a nome mio adesso, ma quando scrivo una canzone di solito penso a entrambi gli elementi contemporaneamente, cioè non può esserci per me in una canzone la musica disgiunta dal testo e viceversa, perché se scrivi un testo e dai più importanza a quello, è il lavoro del poeta e un po' meno del musicista. Io cerco di stare in bilico tra le due cose. Però cerco di dare importanza al testo, in che senso? Cercando di costruire dei testi che non siano banali, che non siano anche tecnicamente, insomma, sciatti, e che abbiano non necessariamente un significato ma una valenza artistica, che può essere anche solo puramente estetica, però un qualcosa che stia in piedi, insomma, che mi convinca. Nel momento in cui poi la prova del 9 è lo faccio sentire alle mie figlie, se mi dicono papà è cringe, lascio allora, perdere.
Hai l'ok, giusto?
Beh, secondo me.
Senti, prima di Roger, ricordiamo che siete presenti, insomma, su tutte le piattaforme e quant'altro per chiunque voglia seguirvi, insomma, scrivervi, comprare la vostra musica, insomma, e quant'altro. Ecco, prima di ascoltare il brano, così chiudiamo anche il nostro programma e fare una dedica a qualcosa a qualcuno, perché ho io i capelli bianchi e quindi preferisco fare una dedica come ai vecchi tempi, le radio di una volta, però voglio chiedere, ecco, secondo voi, ecco, quanto è importante anche l'empatia con altri collaboratori, al di là di voi tre, no? Altri collaboratori nel portare avanti i progetti musicali.
Guarda, penso che sia fondamentale, nel senso che la musica, sia l'atto creativo del fare musica, è spesso qualcosa che si fa assieme ad altre persone, però poi quando cominci a fare le cose un po' più seriamente ti rendi conto che portare avanti un progetto significa dopo curare tantissimi aspetti che magari c'entrano poco direttamente con la musica, ma che hanno comunque importanza nel perseguire il tuo obiettivo artistico. Quindi l'empatia, il capirsi con chi collabora con te è fondamentale. In effetti anche noi, come tutti, abbiamo così i nostri momenti alti e bassi, i nostri problemi. Alla fine però, notiamo che quando i problemi ci sono, spesso è perché ci siamo parlati poco, c'è stato qualche malinteso, eccetera. Quindi alla fine la chiave forse di tutto è proprio comunicare nel senso non solo dirsi le cose, ma cercare di ascoltare le altre persone, comprendersi a vicenda, altrimenti non si va lontano, insomma.
Certo, allora siamo arrivati alla fine di questa nostra piacevolissima chiacchierata. Logicamente, oltre a ringraziare a te, Davide, ringraziamo anche Denis e Luca solo per la loro presenza, seppure.
Piuttosto grazie a te per l'ospitalità.
No, no, grazie, grazie a voi assolutamente. Però adesso fatemi una dedica rispetto a Sono come te, a qualcosa o qualcuno. La potete fare a qualcosa o a qualcuno, la dedica.
Facciamo così, la dedichiamo al nostro pubblico perché abbiamo cercato di costruire un pezzo che parlasse sì di noi, ma che ci mettesse anche un po' così in contatto con chi ci ascolta e esprimendo, come dire, un nostro punto di vista su una situazione che però può essere un qualcosa di vissuto da tanti altri, quindi siamo tutti come voi.
Benissimo. Allora, grazie di cuore ai fantasmi dal futuro e alla settimana prossima. Grazie.
Grazie, ciao.
Radio Thor. E state attenti ai fulmini. Potreste restare fulminati dalla musica.
A G. That's all I got. I can't tell you what's not. Where do you go?
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.